Leggiamo Galati, capitolo 5, dal versetto 13 fino al capitolo 6, versetto 10. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico, camminate secondo lo Spirito, e non adempirete affatto ai desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Vada bene a te stesso, che anche tu non sii tentato. Portate i pesi gli uni gli altri e adempirete così alla legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria. Così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Chi viene istruito dalla parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Non vi ingannate, non si può per fare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede.
Stiamo considerando assieme un percorso che parla di santificazione. Stiamo vedendo settimana dopo settimana cosa significa essere santi nel XXI secolo. Una delle idee principali che spesso accompagna le nostre convinzioni quando si parla di santità è che in qualche modo l'essere santi è un frutto del nostro sforzo. Quindi non ce la facciamo. Se noi ci concentriamo sulla nostra opera di santificazione, se noi pensiamo che la santificazione è essenzialmente opera nostra, prima o poi arriveremo a una condizione di forte delusione, ci ritroveremo falliti con tante contraddizioni nella nostra vita e ci troveremo catturati dallo scoraggiamento e non riusciremo più a procedere. Io conosco personalmente molti giovani, anche meno giovani, che magari appassionati all'inizio del Vangelo provano a intraprendere questo percorso, quindi comprendono cos'è la grazia, ma subito dopo abbandonano la grazia perché in qualche modo vorrebbero farcela con le proprie forze. E quando questo succede è, diciamo così, è un attentato alla salute della vita spirituale, perché prima o poi, quando questo succede, quando tu pensi di potercela fare con le tue forze a vivere un cristianesimo autentico, congruente, genuino, prima o poi sperimenterai un doloroso, un faticoso fallimento. E il brano di questa mattina, il brano di oggi, ci dice che in realtà c'è una risorsa particolare che io e te dobbiamo considerare per vivere una vita cristiana che sia degna del Vangelo del Signore Gesù. E questa non è una risorsa che si trova nelle nostre, come dire, nelle nostre forze, non è una risorsa che è a disposizione del nostro portfolio spirituale, no, questa risorsa ha un nome speciale. E questa è una persona, è la persona di Dio stesso, è lo Spirito di Dio che procede, che attua, che realizza, che porta a compimento quella che è la nostra santificazione. Ora, diciamo così, che quando si parla di Spirito di Dio, di Spirito Santo, qui si aprono, come dire, delle porte immense. Diciamo che facilmente siamo catturati da qualche polarizzazione, per cui molti di noi, quando si arriva a parlare di Spirito Santo, sono in qualche modo probabilmente simili ai discepoli di Efeso, a cui bisogna dire: non avete mai sentito parlare dello Spirito Santo, quindi ricevetelo. Altri invece hanno un'abitudine, no? Diciamo così, a parlare, a pensare nei termini dello Spirito Santo, che viene confuso con una mera spiritualità. Queste sono le contraddizioni del nostro tempo oggi. Nella Chiesa cristiana, tra gli evangelici stessi, ci sono, diciamo così, due poli che in qualche modo si dibattono e che, secondo me, non contribuiscono al progresso del Vangelo. Il primo è il cosiddetto polo cessazionista, sono quelli che vi dicono: guardate un po', no, i doni non esistono più, non esiste più opera visibile, concreta, guarigioni, non esistono più, lo Spirito Santo ha operato fino a quando il canone è stato scritto, adesso io non ti chiedo più credi nello Spirito Santo, ma ti chiedo soltanto credi nel mio insegnamento. Quindi la religione, la fede cristiana diventa molto primitiva, diventa istruzione, non è fede, non c'è passione, non c'è vita. E questo è un primo polo, no? C'è un ambito del cristianesimo, degli evangelici stessi, che appena sentono parlare di Spirito Santo si allarmano e incominciano a segnare come se fosse qualcosa che appartenesse al diavolo, ecco, no? Perché non capiscono come lo Spirito Santo nella sua potenza può operare, trasformare, guarire e vuol fare delle cose straordinarie ancora oggi. L'altro polo, invece, non è il polo, diciamo così, cessazionista, che pensa che oggi non ci sia più l'opera visibile, concreta dello Spirito Santo, è il polo che in qualche modo vede l'opera dello Spirito Santo ovunque, no, che in ogni cosa in qualche modo è come se fosse segnata dallo Spirito di Dio, la confonde con molte altre cose, c'è una confusione tra l'opera dello Spirito Santo e l'emozione che lo Spirito Santo può produrre. Ora, fatemi dire, amici, che una lettura biblica informata, una interpretazione biblica accurata, evita i due estremi. Lo Spirito di Dio è una risorsa centrale, indispensabile per la vita cristiana e anche per la nostra vita. Noi non possiamo essere cristiani autentici senza l'opera straordinaria, trasformatrice, incredibile, so che ci sostiene, dello Spirito Santo. E noi non possiamo neanche dire allo Spirito di Dio come deve comportarsi nel nostro mezzo, se deve rispettare il nostro calendario, la nostra agenda. Dall'altro lato, dobbiamo essere sensibili a non confondere l'opera dello Spirito di Dio con impressioni, suggestioni, con emozioni che non appartengono allo Spirito di Dio. Il testo di oggi ci aiuta a trovare una via biblica a parlare dello Spirito di Dio, dello Spirito Santo. Nel XX secolo è stato il secolo del risveglio del pentecostalismo, un grande dono di Dio. La distanza da Dio si è accorciata. Molti, soprattutto nel sud del mondo, hanno conosciuto il Signore grazie a questo movimento. Siamo grati a Dio per quello che ha fatto. Oggi però si tende un po' in qualche modo a come dire, a vedere questo movimento non soltanto appartenente a una denominazione, ma l'opera dello Spirito è realmente estesa a tutti noi. Guardate il testo di oggi ci dice che l'opera dello Spirito Santo, lo Spirito Santo e lo Spirito di Dio è nominato moltissime volte, è il centrale per i Galati, così come deve essere importante per noi. Ora, qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo dell'opera dello Spirito di Dio? Qual è il fine? Il fine dell'opera dello Spirito, il fine di quello che lo Spirito di Dio fa nella nostra vita è semplice, di farci assomigliare a Gesù Cristo. Dove è scritto questo? In Romani 8, 28, in Romani 8, 29, in Efesi 4, 13. La finalità ultima dell'opera dello Spirito Santo e della nostra vita non è quella di crearci qualche vibrazione in più, ma è quella di creare in noi l'immagine, di ricreare in noi, di rinnovare in noi, di farci diventare simili a Gesù Cristo. Questa è il fine dell'opera dello Spirito Santo. E l'opera dello Spirito Santo è centrale nella santificazione. Se tu vuoi essere santo, devi lasciare operare lo Spirito di Dio nella tua vita. Non puoi controllarlo, non puoi manipolarlo, non puoi dire allo Spirito di Dio come cosa deve fare nella tua vita. Galati ci dice proprio questo, dice, guardate, fermatevi un attimo. E pensate allo Spirito di Dio come la fonte vera della vostra motivazione, la fonte vera delle vostre energie, dei vostri desideri. Voi non potete vivere una vita cristiana con le risorse naturali che avete attorno a voi. Dovete essere attenti e dedicati all'opera dello Spirito Santo. Galati è molto sensibile allo Spirito Santo. Galati dice, ad esempio, Galati 3 ci dice, guardate al versetto 2, Ci parla dell'inizio dello Spirito Santo. Questo, versetto 2, questo soltanto voglio sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati, dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Ora ci dice Paolo, ci dice, guardate che lo Spirito Santo è fondamentale per l'inizio della vita cristiana, tu non puoi diventare cristiano se lo Spirito Santo non opera nella tua vita. Lo Spirito Santo ti dà l'input decisivo per la tua conversione, non esiste cristiano senza l'opera dello Spirito di Dio. Però lo Spirito di Dio non è soltanto all'inizio della nostra conversione, se voi girate pagina, Galati 4, versetto 6, lo Spirito non inizia soltanto se ci abbandona, Galati 4, versetto 6 ci dice quello che lo Spirito fa, e poiché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio nei nostri cuori che grida Abba Padre. Cioè lo Spirito non solo inizia l'opera della conversione della nostra vita, della salvezza, ma lo Spirito ci dà l'assicurazione, ci dà la garanzia, ci dà la protezione, ci dà tutte le garanzie oggi per dire guardate, siamo davvero figli di Dio, non siamo schiavi insicuri, siamo figli sicuri, apparteniamo al Padre Celeste. E ci dà una fiducia che nessuno potrà mai smuovere, ci dà una sicurezza che nessuno potrà mai corrompere, una relazione con Gesù Cristo che sarà davvero il segnale decisivo per tutta la nostra vita. Lo Spirito Santo inizia la tua conversione, lo Spirito Santo dà garanzia alla tua conversione, alla tua salvezza, ma lo Spirito Santo la conserva anche. Conserva anche la tua vita, Galati 5, versetto 5. Poiché quanto a noi non è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Cioè Dio, lo Spirito ci aiuta ad aspettare la realizzazione delle sue promesse. Amici, lo Spirito Santo ci insegna che la vita cristiana non è uno sprint da fare come i 100 metri in 10 secondi per arrivare a un risultato, no, l'immagine dei 100 metri, no, della velocità non è un'immagine adeguata per la vita cristiana. La vita cristiana è una maratona, ha bisogno di disciplina, di continuità, non è un rush, da fare in pochi metri, una maratona lunga, e noi abbiamo bisogno di incoraggiamento, di energia fino alla fine, passo dopo passo. Noi abbiamo bisogno non soltanto di energia, ma abbiamo bisogno anche di una direzione, sapere dove dobbiamo andare, cosa dobbiamo fare. Quando si muove lo Spirito Santo, cari amici, quando c'è davvero movimento dello Spirito Santo nella nostra vita o nella nostra comunità, dobbiamo sapere una cosa, che la destinazione è più importante delle emozioni. Sapere dove lo Spirito Santo ci sta conducendo è molto più importante che comprendere o vibrare o sentire delle cose. Quello che sentiamo è sempre meno importante di capire dove stiamo andando. Questa è l'opera dello Spirito Santo nella lettera ai Galati. Ma cosa ci dice in particolare? Quali sono i punti specifici del brano, uno dei brani più noti forse della lettera ai Galati, no? Quando parla dei doni, del dono dello Spirito e dei frutti dello Spirito e di quelli della carne. Cosa ci dice per noi oggi questo brano? Tre cose. Ci dice tre cose molto semplici. La prima cosa che ci dice è che un vero cristiano deve vivere secondo lo Spirito. Primo punto. Io e te dobbiamo vivere secondo lo Spirito. Secondo punto. Però non basta dire di vivere secondo lo Spirito. La seconda cosa che ci dice questo brano è che se tu e Dio davvero stiamo vivendo secondo lo Spirito, camminando secondo lo Spirito, noi dobbiamo produrre i frutti dello Spirito. Ed è il secondo punto. Vivere secondo lo Spirito, produrre i frutti dello Spirito, il frutto dello Spirito, e la terza è camminare, marciare, mantenere il ritmo dello Spirito. Tre cose molto semplici. Primo punto, io e te dobbiamo vivere secondo lo Spirito, dobbiamo camminare secondo lo Spirito, dal versetto 16 al versetto 26. Guardatelo con me, Galati 5, versetto 16. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Versetto 25, se viviamo nello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Paolo usa una frase qui, camminare secondo lo Spirito, per due volte, è un indicativo, e questo per dire che spesso nelle lettere di Paolo l'indicativo, cioè quello che noi siamo, che viviamo, quello che lo Spirito fa, è più importante dell'imperativo, di quello che noi dobbiamo fare, la descrizione di quello che lo Spirito fa nella nostra vita è più importante di quello che noi possiamo fare per impegnarci nella vita con il Signore. Allora guardate un po' cosa ci dice, poi dice dovete camminare secondo lo Spirito, dovete vivere secondo lo Spirito, e Paolo ci sta dicendo, sappi, è quello che lo Spirito fa in te, è più importante di quello che tu pensi di fare per Dio. E cosa ci dice, cosa significa camminare secondo lo Spirito? Ci dice, guardate, significa intanto che bisogna camminare secondo lo Spirito, ora tu non cammini facendo soltanto un passo. Il cammino non consiste mai soltanto in un breve passo, no? Il cammino è un percorso, vuol dire che se tu vuoi vivere davvero, sei sotto la guida dello Spirito Santo, non puoi ridurre tutto a una sola esperienza. Cammina secondo lo Spirito. Cioè pratica continuamente, partecipa continuamente, passo dopo passo. Cammina secondo lo Spirito è una metafora che si riferisce al pensiero giudaico, dove camminare nelle vie di Dio significava vivere in modo etico, in modo da piacere al Signore. Cammina secondo lo Spirito. Il comandamento è una promessa, non è un avvertimento. E dice, se voi camminate secondo lo Spirito, Dio vi promette una cosa. Cos'è che ci promette? Versetto 16, camminate secondo lo Spirito, e qual è la promessa di Dio? Se voi fate questo, se voi vi lasciate guidare dallo Spirito, la promessa è questa, voi non adempirete i desideri della carne. Voi non adempirete i desideri della carne. Vuol dire questo, vuol dire che esiste una possibilità. Qualunque condizione io e te siamo, qualunque peccato ci ha intrappolato, qualunque condizione è in qualche modo segna la mia situazione, esiste una possibilità positiva, reale, di vedere la mia vita trasformata per l'opera dello Spirito di Dio. Significa che io e te possiamo percepire l'atmosfera, il clima che lo Spirito Santo crea, possiamo vivere alla presenza di Dio, camminare in sua compagnia, da Lui sostenuto. Significa che è possibile anche per me. Significa che se tu vivi immerso in questo clima, se tu ti immergi nel mare dello Spirito di Dio, naturalmente non avrai nessun desiderio, non ricercherai i desideri della carne. Perché lo Spirito di Dio sarà così centrale, così vitale per la tua vita. Ma cos'è carne? Cosa sono i desideri della carne? Molte volte tra i cristiani, quando si parla di desideri della carne o di carne, c'è una grande confusione, perché molti pensano che la carne abbia a che fare, come dire, con la fisicità, con il corpo, con le cose materiali. Non è così. La carne, quando Paolo parla dei desideri o dei peccati della carne, non sta dicendo che il nostro corpo è poco importante, che i nostri bisogni fisici sono secondari, che la creazione materiale di Dio è inutile, no. Quello che Paolo dice è che ciò che è carne è esattamente questo, tutto ciò che è carne è la vita, prima e al di fuori di Cristo. Questa è la carne. Vivere nella carne significa vivere una vita senza Cristo, al di fuori di Cristo, in modo che Cristo non sia centrale nella tua vita. Tu puoi vivere una spiritualità carnale, tu puoi vivere una passione intellettuale, mistica, carnale. Tu puoi vivere nella carne, puoi ogni cosa che tu pensi che non sia fisica, la puoi immergerti in questi desideri carnali, ma vivere nella carne, vivere senza Cristo, al di fuori di Cristo, prima di Cristo. Non deve essere così. Invece i desideri della carne, ci dice Paolo, non possono coesistere con lo Spirito Santo. Essere riempiti dallo Spirito Santo significa espellere, buttare via, allontanare i desideri della carne, cioè tutto ciò di indegno che offende il Signore e la sua parola. Se lo Spirito Santo arriva nella nostra vita, viene allontanato. Quasi naturalmente. C'è un'immagine che mi piace per spiegare questo. Spesso quando arriva l'autunno, in molti alberi, le foglie morte cadono dall'albero naturalmente, quasi tutte le foglie cadono naturalmente, però ce ne sono alcune che resistono, ci sono nell'albero alcune foglie morte che resistono appese all'albero ai rami, che resistono praticamente tutto l'inverno. Tutte le altre foglie sono per terra, secche, morte, ma alcune sono lì, non vogliono cadere giù. Fino a quando? Arriva la primavera. E quando la primavera arriva, la nuova vita espelle con forza tutto il vecchio, tutto ciò che c'è di morto, tutto ciò che non va bene. Cari amici, io e te abbiamo bisogno di questa primavera dello Spirito Santo nella nostra vita, perché ogni foglia morta, ogni desiderio della carne venga buttato giù, allontanato, distrutto dalla presenza di Dio. Fai in modo che questa primavera dello Spirito caratterizzi non solo la tua vita, ma tutte le nostre relazioni. E qual è il segreto? Il segreto è camminare con lo Spirito. Cammina con lo Spirito, stai vicino a Lui. Quando ti allontani dallo Spirito, la vecchia natura prova a riprendere sopravvento. Cari amici, cosa significa in pratica? Beh, in pratica significa questo, che se tu e Dio siamo guidati dallo Spirito, dobbiamo evitare, non desideriamo i desideri della carne, ci dice 5:16, cioè rifiutiamo il vizio. E Paolo è molto
molto attento, molto puntiglioso, in dettaglio e in modo accurato, quali sono, cosa significa vivere secondo i desideri della carne. E poi lo fa, ne riporta 15. Dice, guardate, non sono esaustivi, ma questi 15 vizi che io descrivo sono i più comuni, sono le malattie, diciamo così, i virus, i batteri più pericolosi per la vita spirituale di un credente. Quindi state particolarmente attenti. 15 vizi che segnano la nostra distanza dallo Spirito di Dio. E sono vizi di vario ambito, che appartengono a nature molto, molto diverse. Si possono dividere in 3-4 gruppi. Ci sono i vizi che hanno a che fare con la nostra sessualità, con la promiscuità, quando parla di immoralità, cioè vivere una sessualità al di fuori del matrimonio, di qualunque tipo essa sia, i pensieri perversi, impurità, un eccesso, una lussuria eccessiva. Questo è un problema, dice Paolo. Non va, state attenti, non sottovalutate questa dimensione, non siate come gli gnostici, no, attenzione, questa dovete avere una particolare attenzione affinché la vostra intimità sia la più ordinata possibile alla gloria di Dio. Non illudetevi che potete evitare di confrontarvi con questo standard. Peccati sessuali, promiscuità, immoralità, pensieri perversi ed adulteri, fornicazioni, eccessi di vario tipo non fanno, sono desideri della carne e segnalano che non stiamo camminando con lo Spirito. Poi ci sono i peccati che corrompono la vera adorazione, idolatria, stregoneria, superstizione, neanche queste cose vanno bene. Segnalano che non c'è lo Spirito di Dio, lo sta operando nella nostra vita. E poi ci sono alcuni peccati che si riferiscono alcuni vizi che si riferiscono alle nostre emozioni, cioè sono peccati che distruggono le persone, le relazioni, che rendono impossibile la vita comunitaria: gelosia, discordia, inimicizia, ira, contese, divisioni, sette. Queste cose, dice Paolo, sappiate che queste cose non vanno bene, sono vizi a cui dovete prestare la massima attenzione e combattere e fare in modo che siano come le foglie vecchie, buttate, gettate via dalla primavera dello Spirito Santo. Primo punto, bisogna camminare secondo lo Spirito, bisogna vivere secondo lo Spirito. Ma Paolo non si ferma qui. L'altra cosa che dice è che se tu e io realmente camminiamo secondo lo Spirito, se io e te davvero viviamo secondo lo Spirito, un frutto speciale verrà prodotto. Verrà prodotto un frutto speciale. Galati 5, versetto 22 e 23. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Cosa ci sta dicendo Paolo? Paolo ci sta dicendo che in realtà, piuttosto che perseguire e inseguire questi vizi che ci porteranno soltanto alla morte e alla distruzione eterna, noi dobbiamo fare in modo che lo Spirito di Dio produca il suo frutto naturale nella nostra vita. Ora, il frutto spesso, sempre, è il prodotto naturale di una vita interna. Se tu vedi un albero di mele, non puoi attaccare con lo scotch una mela su un albero, perché si nota subito che non è il frutto naturale. No, le mele devono produrre naturalmente le mele e le pere devono produrre naturalmente le pere. Il frutto richiede tempo per crescere. Il frutto non cresce immediatamente, ma non è il tempo il problema. Il punto è che il frutto, anche quando l'albero è maturo, deve essere lasciato crescere. A volte è necessaria una certa potatura negli alberi, che fa bene. Però dobbiamo lasciare emergere, dobbiamo lasciare che il frutto dello Spirito
cresca naturalmente. Ora questo frutto è omogeneo, perché il greco qui è straordinario, perché ci dice il frutto dello spirito è. Cos'è il frutto dello spirito? Poi ce ne dà nove. Com'è questa storia? Il frutto dello spirito è amore? No, però poi continua. E quello che ci sta dicendo Paolo, con il modo così delicato, è attenzione, il frutto dello spirito è omogeneo. Ciò vuol dire che il frutto dello spirito è descritto da un insieme di caratteristiche, non da una sola caratteristica. Cioè il vero frutto dello spirito cresce sempre insieme. Ora, guardate, noi siamo naturalmente forti in alcune aree. Spesso confrontiamo il frutto dello spirito con qualche predisposizione naturale, con qualche talento naturale. Cioè spesso, come dire, molte cose che noi pensiamo che abbiamo sono dovute al nostro temperamento, non all'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Ad esempio, io sono gentile, posso essere molto gentile, molto diplomatico, però non ho altrettanta attenzione alla fedeltà o, come dire, non faccio le cose con un certo coraggio, no? Non ho la franchezza, no? Quindi ho una parte di questo, penso di essere d'accordo con la parte di questo frutto, però mi mancano altre cose. Però quello che ci dice Paolo è che il frutto dello spirito o è tutto o è niente. Cioè tu non puoi concentrarti soltanto su una parte, ti va bene la pace con l'amore e abbandoni la fedeltà e le altre cose. No, questo è un unico frutto, o tutto o niente. Non si può prenderne in parte. E come dice Giovanni? Giovanni dice, se uno ama Dio e non ama suo fratello, cosa dice Giovanni? È un bugiardo. Non sta dicendo, se uno ama Dio e non ama il fratello, è sulla buona strada. Ha una parte di verità, no? Manca di equilibrio, no? Cosa dice Giovanni? Se tu ami Dio e non ami tuo fratello, cioè se tu hai... ti vuoi specializzare in una delle cose che per la parola di Dio non possono essere divise? Non va bene. Allo stesso modo, nel frutto dello spirito. C'è molti, allo stesso modo. Questo significa che l'amore di Dio vero cresce insieme all'amore di Dio verso i fratelli. Se non c'è tutto, non c'è nulla. Frutto dello spirito, allo stesso modo. O c'è tutto nella vita del credente o non c'è affatto. Frutto dello spirito è amore, gioia, pace, questi mi vanno bene, però poi non la pazienza, non la benevolenza, non la bontà, non la fedeltà, non la mansuetudine, l'autocontrollo, non ne parliamo, non ne hai nessuno, o tutto o niente. I frutti dello spirito, cari amici, il frutto dello spirito funziona così. John Stott dice, quando parla di questi frutti dello spirito, dice, guardate come hanno una tripartizione. C'è alcune cose che riguardano la nostra attitudine verso Dio, i primi tre, verso gli altri, il quarto, quinto e sesto, e verso me stesso, settimo, l'ottavo e il nono. Però guardiamo con attenzione adesso, quali sono quelle caratteristiche di questo frutto. La prima caratteristica di questo frutto, guardate, 5:22, il frutto è amore. Cosa significa? Significa che se tu hai questa caratteristica, se tu vuoi coltivare questo aspetto, devi servire l'altro per il suo valore intrinseco, non per quello che la persona può comportare per te. Cioè tu ami l'altra persona la servi non perché può esserti utile a qualcosa, ti dedichi al servizio degli altri con disinteresse, no? Senza un sentimento egoistico, non lo fai in qualche modo per averne anche in modo indiretto qualche beneficio, tu ami con disinteresse, servi gli altri con passione, amore. Cioè senza manipolare, senza abusare, senza maltrattare l'altra persona. Poi c'è la gioia. Cos'è la gioia? Non è la contentezza superficiale. La gioia è un piacere profondo in Dio e nella sua salvezza, per tutto ciò che Lui di bello ha fatto nella nostra vita, perché Lui è l'infinitamente degno. Ecco, la gioia si contrappone alla disperazione, al non avere un futuro. La gioia dice, no? L'angelo dice: io cerco colui che benedice più che la benedizione. E poi c'è la pace, che la fiducia nel riposarsi, no, nella sapienza di Dio, nella sua sovranità, più che nelle nostre forze. Significa che non c'è spazio nella mia vita per nessuna preoccupazione o per ansietà, non posso coltivare queste cose. Ma significa allo stesso tempo che la pace, la shalom di Dio, non coincide con l'indifferenza. Spesso noi confondiamo una persona pacifica con una persona indifferente, non è la stessa cosa. La chi ha pace, la shalom di Dio, si fida in modo totale, confidente, fiducioso nella sovranità di Dio. E quindi allontaniamo l'indifferenza, l'apatia, la distanza dagli altri. Mi interessa di te. Chi ha pace ti interessa davvero a te, ma ti affida completamente al Signore. Non si disinteressa, non fa finta di ascoltarti. Poi c'è la pazienza, questa abilità anche nel mezzo delle difficoltà, di soffrire con gioia, senza risentimento verso Dio e verso gli altri. Significa allontanare il cinismo, l'autogiustificazione, significa non guardare l'altro fratello e dire: lui è troppo piccolo, è troppo indegno per me perché io possa fare qualcosa per lui. Poi c'è, guardate un po', poi c'è la benevolenza, cioè significa essere vulnerabili, non preoccuparsi della, come dire, delle nostre fragilità, essere trasparenti, significa essere in grado di gioire con gli altri quanto gioiscono, senza manipolazione. Poi c'è, guardate, c'è l'integrità, la bontà, la fedeltà, che significa essere, vivere nell'onestà, nella trasparenza, significa non portare, non cambiare maschere o personalità in base alle circostanze in cui ci andiamo a ritrovare. Significa in qualche modo non allontanare ogni forma di ipocrisia dalla nostra vita, significa vivere una verità nell'amore, non una verità senza amore. Il cristianesimo, 20 secoli, se ha una delle cose che ha fallito di più è perché spesso ha vissuto e ha imposto una verità senza amore, o un amore senza verità. Invece le due cose vanno assieme. Poi c'è la fedeltà, significa essere leali alla comunità, agli altri, soprattutto a Dio, avere coraggio, essere guidati dai principi, non dalle situazioni, significa essere impegnati, significa essere una persona affidabile. Se dico che faccio una cosa, la faccio. Non cerco scuse, non cerco vie di fuga. Significa essere, onorare la propria parola. Significa allontanare l'opportunismo. Significa non cambiare in base al vento come fanno le bandiere. Significa vivere amicizie genuine e investire nelle relazioni con gli altri, in compassione. Poi c'è l'umiltà, cioè significa, come abbiamo già sentito, essere pronti a dimenticarsi, significa allontanare ogni sensazione di superiorità, di autoincensamento, significa anche allo stesso tempo però abbandonare ogni sensazione di inferiorità, di essere, come dire, inutili, significa avere un concetto sobrio di se stesso. Poi c'è l'autocontrollo. Cos'è l'autocontrollo? Significa che quando tu devi essere, che tu sarai in grado di scegliere nella complessità della vita, a volte per le cose urgenti, a volte per le cose importanti, ma in modo sensato, in modo coerente con i principi della parola di Dio. Significa che non sarai guidato dall'impulso, significa che non sarai una persona incontrollata o controllata dalle emozioni, significa che non ci sarà l'orgoglio che dominerà sulla tua vita, significa che tu non avrai, non coltiverai nessun idolo. Questi sono i frutti dello Spirito. questo è il frutto dello Spirito, verso di Dio, verso gli altri, verso me stesso. E se noi viviamo in questa direzione, possiamo essere certi, e molto sicuri, che essere santi, come diceva un teologo del Sud America qualche anno fa, non significa che tu non cadrai mai. No, non è quello. Essere santi significa che ogni volta che tu cadrai, no, sarai pronto a rialzarti con umiltà e gioia. Non significa non peccare più, no. Significa però che ogni volta che tu pecchi, tu sarai in grado di dire: sì Signore, io son caduto, ho fallito migliaia di volte, ma grazie a te mi sono rialzato una migliaia di volte, ancora mille volte, per la potenza del tuo Spirito. Questo è essere santi. Abbiamo visto cos'è camminare, vivere secondo lo Spirito. Abbiamo visto che chi vive secondo lo Spirito produce il frutto dello Spirito. Il frutto omogeneo. Uno o niente, o tutto o niente. Non possiamo specializzarci in queste caratteristiche. E il terzo punto. È marciare. Mantenere il ritmo dello Spirito nella nostra vita. Camminare ancora secondo lo Spirito. Dov'è questo? Galati 5. Galati 5, dal versetto 25 in poi. Se viviamo nello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Sapete cosa dice il greco qua? Il greco qua, quello che sta dicendo, la frase è costruita in questo modo: adesso dovete marciare, cioè dovete continuare a rimanere allineati, a mantenere il ritmo, a essere, come dire, tutti in un unico battito. Non so se avete visto, no? Qualche gruppo di militari che marcia, si nota subito quanto c'è una marcia militare per una parata, per qualcosa di simile, quando qualcuno dà un passo, ha un passo diverso dagli altri. Oppure se tu sei più, come dire, più vicino al mondo musicale, quando qualcuno, come dire, ha un battito, va fuori tono. No, quello che ci sta dicendo Paolo, adesso bisogna marciare con lo stesso ritmo. Quale ritmo? Bisogna essere allineati. Il ritmo dello Spirito deve caratterizzare tutto il nostro cammino. Ora, cosa ci fa perdere questo ritmo? Beh, alcune cose le abbiamo già viste. Questa marcia ce la fanno perdere alcune cose. Diciamo, fatemi ripetere. Beh, la prima cosa che ci fa perdere il ritmo è quando noi coltiviamo un complesso di superiorità. Io so che molti di noi soffrono un po' di questo. Quando ci convinciamo non tanto di essere migliori degli altri, ma di essere diversi. È un complesso di superiorità. Dobbiamo chiedere al Signore che ci liberi da questa cosa. Perché vuol dire che a motivo della nostra conoscenza, del nostro passato, dell'esperienza che abbiamo, della nostra condizione sociale, in qualche modo noi siamo diversi dalla comunità cristiana. Un complesso di superiorità è pericoloso, ci fa perdere il ritmo della grazia, ci fa perdere il ritmo dello Spirito. Oppure qualcos'altro ci fa perdere, non ci fa marciare come dovremmo. Beh, l'altra cosa è un complesso competitivo. Quanto non mi sento diverso, però provoco gli altri. Sono lì sempre a provocare, punzecchiare, a essere in competizione, concorrenziale, a ostacolare. Abbiamo invidia e non lo diciamo, vorremmo e invece c'è un movimento in questa direzione. Non va bene, ci fa perdere il ritmo dello Spirito. Non solo il complesso di superiorità, non solo un complesso, diciamo così, di competizione o concorrenza. Cosa ci fa perdere ancora? Beh, un complesso di inferiorità. Anche questo, quanto invidiamo gli altri, quanto ci svalutiamo, non sono buono a fare niente, non c'è nulla che io possa fare, sono talmente intrappolato, non misero, non c'è niente, devo stare qua, ci roviamo, ci incominciamo a coltivare delle muffe, no? Quanto ci svalutiamo, quanto pensiamo che non abbiamo nulla da contribuire alla vita della chiesa, della comunità, del popolo, siamo incapaci di qualunque servizio. No. Paolo dice no. Queste cose fanno perdere il ritmo dello Spirito. Non vanno bene. marcia, marcia, come il Signore ti ha insegnato a fare. Allora bisogna mantenere, rimanere allineati, rimanere omogenei, che non è l'omogeneità della setta, no, che obbliga tutti a pensare allo stesso modo o a fare le stesse cose. No, lo Spirito non opera così. Dove c'è lo Spirito di Dio c'è la libertà, però dove c'è lo Spirito di Dio, no, il ritmo dello Spirito è visibile a tutti. Allora, cari amici, come possiamo mantenere questa marcia? Guardate cosa dice Paolo. È una sorpresa. Galati 6, versetto 1. Possiamo mantenere in questo modo, recuperando. Guardate cosa dice Paolo. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Significa che il modo migliore per recuperare, per rimanere, per riallinearsi e guardarsi intorno, se tu trovi una persona che ha sofferto, che è catturata dal peccato, tu adesso ti metti vicino a lei senza spirito critico, senza giudizio, ma ascolti, inizi a pregare per lei e fai di tutto per recuperare quella persona, no, alla presenza di Dio nella sua vita. Recupera il tuo fratello, recupera te stesso, senza fossi, senza critica, prega per lui, consiglia una via di uscita praticabile, fai in modo che la persona che ti è vicina, intrappolata nel peccato, abbia da te alcune parole che dicono: io voglio uscire con te, voglio pregare con te. Questo ci dice Paolo, ci fa conquistare il ritmo, la marcia, ci fa riallineare al Signore. Cari amici, io non so quanti di noi vogliono vivere questa pienezza dello Spirito. Siate riempiti dallo Spirito Santo continuamente, non una volta, continuamente. Io non so quanti di noi vogliono dedicarsi completamente a questa visione di consacrazione, ma vogliono crescere nella determinazione, vogliono dedicarsi al Signore in questo modo. Però voglio dirti una cosa stamattina, che c'è un significato, l'unico significato vero della pienezza dello Spirito, è quello di vivere con Gesù. Galati 2, versetto 20. Io vorrei che ognuno di noi questa mattina, che la Chiesa Battista Riformata di Trento fosse riconosciuta al mondo intero come una comunità piena, ripiena dello Spirito Santo, ma non perché ci sono manifestazioni, magari Dio volesse, ma non è quello. Ma perché in questa comunità ogni donna, ogni uomo, ogni bambina, ogni bambino è davvero riempita dalla pienezza dello Spirito Santo. E questa pienezza dello Spirito Santo significa esattamente questo. Galati 2, versetto 20. Significa essere pieni della croce di Gesù. Sono stato crocifisso con Cristo e adesso non sono io che vivo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cari amici, la croce di Gesù è lo strumento per essere riempiti dello Spirito di Dio. Che il Signore voglia accordarci nella sua immensa grazia questa via, questa pienezza, traboccante, come una brocca sotto l'acqua che continua a emergere, questa pienezza dello Spirito, che è contagiosa, che è rivoluzionaria, che crea riconciliazione. Non ce la puoi fare con le tue forze, ma con Cristo sì. Allora affidati a Lui, a colui che ha vinto ogni cosa. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita. Dobbiamo pensare all'opera dello Spirito Santo in ognuno di noi come strumento della santificazione. Pensiamo all'opera dello Spirito Santo che progressivamente rinnova e recupera, guarisce, ci porta a riconcentrarci su Dio, a essere reintegrati in una sua, nella relazione con Lui, dove Dio è al centro. Lo Spirito Santo che ricostruisce il nostro carattere, la nostra persona, che corregge le nostre abitudini, le nostre traiettorie,
che ci dà una sensibilità nuova per i valori, per i principi di Dio, che ci dà una nuova gioia, degli obiettivi nuovi, che ci fa essere più sensibili, più attenti alle miserie e ai bisogni altrui, che ci aiuta a confessare il nostro peccato e a rialzarci nella potenza dello Spirito e a rialzare, a recuperare i nostri fratelli o le sorelle che sono state intrappolate nelle morse del peccato. Signore, noi sappiamo che non ce la possiamo fare con le nostre forze. Tu questa mattina ci dici, ci inviti, Signore, a camminare per il tuo secondo, il tuo spirito. Io ti prego, Signore, che ognuno di noi possa essere caratterizzato da questo indicativo di vivere la vita dello spirito, possa produrre il frutto dello spirito, espellendo tutti i vizi della carne, tutti i desideri mortali della carne. Che ognuno di noi, Signore, possa marciare allineato secondo il ritmo dello Spirito che dà la vita. Signore, abbiamo bisogno di Te. Trasformaci, Signore, perché solo Tu puoi farlo. Aiutaci, Signore. Fai che il Gesù Cristo e la sua croce sia il centro della nostra esistenza, davvero, consapevolmente, Signore. Nel Tuo nome. Amen.